Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Condivido, vediamo un attimo di condividere, ecco qui lo schermo e andiamo con questo. Allora, condivisione. Eccolo qua. Bene, allora vedete fatemi segno con la testa che vedete qualcosa, grazie. E allora siamo alla dodicesima domenica del tempo ordinario. Ormai il tempo ordinario, che è la maggior parte della nostra vita, ci accompagnerà anche nell'anno liturgico, perché appunto andremo avanti fino alla festa di Cristo Re, che come sapete è quindi fine novembre, quando si chiude l'anno liturgico e ricominceremo con il tempo dell'Avvento. Allora, nel nostro quotidiano, così nel quale ci cibiamo anche della parola di Dio, sostegno della nostra vita e della nostra fiducia in Lui, questa settimana, questa domenica, la liturgia ci propone la prima lettura dal libro di Giobbe. E che leggiamo appunto. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, quando gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre. E qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde? Allora, vi leggo subito il Vangelo e poi leggeremo la seconda lettura, per tentare poi di trovare una chiave di queste letture, che non sempre è facile, almeno saranno anche proprio i miei limiti personali, ma non sempre riesco a cogliere chi ha pensato il lezionario che cosa. Qual era un po' l'idea di fondo? Allora, il Vangelo è tratto da Marco, capitolo 4, l'ultima parte del capitolo 4, di cui abbiamo letto domenica scorsa, ricordate quelle parabole sul regno del seme, eccetera, eccetera. Allora, qui dice: in quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Allora, la prima lettura è tratta da uno dei capitoli finali del libro di Giobbe. Il libro di Giobbe, con molti di voi, ci siamo avventurati a leggerlo qualche anno fa, a Bari ancora in presenza. E per me è stato un bel cammino impegnativo, perché naturalmente è un libro lungo, è un libro. Cioè, intanto perché la tematica è la tematica che più ci coglie, no? Coglie tutti, no? Cioè, nel senso che poi Giobbe, tra l'altro non si dice, Giobbe probabilmente, almeno quello che dicono molti commentatori, era un racconto che è stato probabilmente non nasce proprio nell'ambito ebraico, perché non c'è nessun riferimento in genere nel libro all'alleanza, ai temi fondamentali, all'uscita dall'Egitto, quindi a qualcosa di proprio ebraico, no? Della storia biblica ebraica. Probabilmente forse è un racconto che è stato conosciuto e che è stato assunto ed elaborato, no? Cioè, perché Giobbe non ha a che fare solo con gli uomini e le donne ebraici, ma ha a che fare con gli uomini e le donne di qualunque fede, religiosa o anche soltanto umana. Perché tocca il tema che tutti noi viviamo, il tema del dolore, e in più anche del dolore innocente, cioè no, noi in qualche modo pensiamo tante volte che quello che uno, il dolore procurato, che in qualche modo uno se l'è cercato, se l'è meritato, allora. Ma il dolore innocente no, che ancora di più ci fa problema. E allora, come vi ricordo, naturalmente non ci mettiamo qui a parlare del libro di Giobbe che abbiamo fatto in mesi e mesi di cammino, ma semplicemente vi ricordo che questo racconto appunto presenta la figura di un uomo innocente e che proclama la sua innocenza, no? Poi ci si può domandare se pienamente innocente c'è qualcuno di noi, ma di fatto che al di là di tutto lui sente come non commisurato quello che a un certo punto gli capita, e noi sappiamo che gli capita che muoiono tutti i suoi figli, eccetera, gli arriva addosso una malattia, cioè lui siede nella polvere. E quello che lui sente può essere stato il suo peccato, no? E poi vi ricordate che per la gran parte del libro, questo libro è un colloquio con tre amici, che, amici tra virgolette, no? Che poi rappresentano la sapienza tradizionale, che vengono a dirgli. Perché poi lui no, nel suo dolore, nella ingiustizia che sente che gli è accaduta addosso, si rivolge a Dio, in qualche modo chiamandoli in causa e chiedendogli risposta. E quindi i tre che rappresentano la sapienza tradizionale e che in pratica gli dicono: intanto guarda, cioè, se ti è capitato qualcosa, è perché te lo sei meritato. E perché in qualche modo, no? Perché nella sapienza tradizionale, che pure ha un senso, qui non dobbiamo neanche facilmente dire, che però, cioè, qual è? Quella di dire che se uno agisce bene, ne verrà del bene, se uno agisce male, ne verrà del male. Da una parte. A volte è così, soltanto che Giobbe è un po' la messa in discussione che sia sempre così, cioè che a volte chi agisce bene non gli viene del bene e chi agisce male se la gode. E allora è tutto questo, e fra l'altro anche questo, non solo questi tre che gli dicono no, cioè dei fatti una ragione, e poi ecco, non, come dire, Dio in ogni caso, come dire, tu è più grande di te, quello che fa è insindacabile, quindi non potrà mai risponderti, e tu l'unica cosa che devi fare è dire: sì, è colpa mia, qualcosa avrò fatto, anche abbassare la testa in qualche modo, cosa che Giobbe non fa fino alla fine, e continuando a chiedere in qualche modo a far causa a Dio, a far causa a Dio. E allora la cosa straordinaria di questo libro, di cui alla fine no, ci dà qualcosina, questa lettura naturalmente che stiamo, che la Chiesa ci offre per domenica, è che nonostante che gli amici gli dicessero ma guarda, è inutile, tu devi solo rassegnarti, sicuramente hai fatto qualcosa, eccetera, eccetera, Dio gli risponde. E il prelato dicendo che lui ha parlato bene. E invece dicendo che i tre che cercavano in qualche modo no, di normalizzarlo, di metterlo, non è quello, ma appunto dice, accoglie, dice Giobbe ha parlato bene e parla con lui. Ora la risposta che Dio gli dà, da una parte potremmo dire ci lascia un po' così, nel senso che Dio dice io nelle storie del mondo, che sono anche più grandi di te, ma nelle storie di tutti gli uomini, di tutto il mondo, di tutti gli esseri viventi, della terra, io ci sono e sono con te. Allora, ecco, anche qui Giobbe da una parte potrebbe anche deluderci per chi vuole risposte chiare e definitive. Chi vuole risposte chiare e definitive non legga la Bibbia, lasci perdere. Si accontenti del catechismo della Chiesa Cattolica, ma non la Bibbia. Perché la Bibbia è per i cercatori, per chi è in cammino, per chi come Giobbe non si accontenta. E in quella, ricordo c'era una lettera dei vescovi italiani, ogni tanto i vescovi italiani qualcosa, e anni fa, che si chiamava Lettera ai cercatori di Dio. E in questa lettera, questo è un documento, i vescovi dicevano che la Bibbia, più che essere un libro di una biblioteca di libri di risposte, è un libro di domande. Per cui ecco, no, come dire, io ci sono nella tempesta e io ci sono nelle tempeste che ti attraversano, che attraversano il tuo vivere. Io ci sono e ti parlo, sono con te. Non sono il Dio muto, lontano, che lontano dal tuo vivere, dal tuo soffrire, che in qualche modo si può cogliere anche come tiranno, ma qualcuno che ti parla, ti ascolta, non ha paura di prendersi ogni tanto delle cattive parole che noi nel nostro soffrire ci viene da dirgli. E noi siamo a volte troppo cattolici, nel senso che a volte siamo stati educati che non dobbiamo pensare male di Dio, non dobbiamo dire le parolacce, va bene non dire le parolacce, poi con il tempo scappo, ma non dirle a Dio soprattutto, no? Cioè, per cui. E allora se leggessimo, se fossimo formati più dalla Bibbia, intanto saremmo più liberi, perché per esempio vedremmo tanti passi nell'Antico Testamento che la tradizione ebraica e poi la Chiesa ha tenuto come parola di Dio, come anche nei Salmi, in cui ci si rivolge a Dio con poca educazione. Ma sapete, fra due che hanno una storia insieme, e questa storia è una storia che è viva, che in qualche modo ha avuto momenti in cui si è sentito che l'altro c'è, come dire, sa vivere anche il conflitto. A vivere anche il conflitto, cosa che tante volte anche noi non riusciamo. perché a volte anche il conflitto può essere positivo in una relazione. E allora anche il conflitto con Dio, per cui questo Giobbe coraggioso che ha il coraggio di dire Signore tu, anche nella tradizione ebraica si dice, no, che il Signore alla fine dei tempi dovrà darci anche lui tante risposte. Il nostro Dio alla fine dei tempi dovrà anche lui, non soltanto noi parleremo davanti a lui, ma anche lui ci dovrà rispondere. Il nostro Dio. Ora, anche il Salmo in qualche modo dice, no, rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Tra l'altro è bella questa, io l'amo di più questa traduzione rispetto, ricordate che perché il suo amore è per sempre, nella vecchia traduzione era perché eterna la sua misericordia. Cioè, abbiamo tante volte pregato così, no? Però intanto eternità, un concetto un po' più astratto, non corrisponde alla mentalità biblica, per cui giustamente i traduttori l'hanno resa adesso così, no? Il suo amore è per sempre, non viene meno, non verrà meno, è fedele. E allora in qualche modo, no, fra l'altro si introduce, secondo me, quello che un po' la liturgia vuole dirci di fondo, no? Il Signore è presente nelle nostre tempeste, il Signore è presente, perché? Perché il suo amore è per sempre. E allora, vedete, no, coloro che scendevano in mare sulle navi, Salmo 106, e commerciavano sulle grandi acque, videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. È interessante, no? Cioè, sapete che gli ebrei antichi non avevano una grande confidenza col mare, non erano mica fenici o greci, no? Che navigavano nel Mediterraneo. E per cui il mare è sempre qualcosa di da temere. Il mare è sempre qualcosa che a volte è proprio immagine della morte, il Mar Rosso, che viene attraversato. Prima della creazione, no, all'inizio della creazione, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. E poi questa creazione in cui Dio pone un limite alle acque, no? Ordina. E allora queste meraviglie che le videro anche nel mare profondo. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde, salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. È ancora la tempesta, no? Il mare in tempesta. Nell'angustia gridarono al Signore ed egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Al vedere la bonaccia essi gioirono ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Vedete, è importante perché anche noi siamo in un tempo difficile che in qualche momento sentiamo che è quasi come una tempesta, no? Ed è, lo è. Lo è perché ci ha stravolto le nostre abitudini, ha stravolto le situazioni di vita e con tutte le problematiche economiche, sociali, relazionali, spirituali, perché almeno a me sembra di vedere veramente la fatica di comunità ecclesiali e anche in coloro che le presiedono e che dovrebbero sostenere altri fratelli e sorelle nella tempesta. Nella tempesta. Vi condivido che settimana scorsa ero a un incontro, che non dico dove, di presbiteri, che un po' conosco, un po' ascoltavo, e alla fine ero sconfortato. Ho veramente avuto un momento di sconforto. E mi dicevo, non ce la possiamo fare. Non ce la fare. Adesso sorrido, lì non sorridevo. E ora io non sono nessuno, d'altra parte la nostra fiducia è in Dio, anche quando magari non lo sentiamo così presente, ma è in Lui in lui e in queste parole che generazioni di credenti, dal popolo di Israele a cristiani e di tanti popoli, fanno risuonare ancora per noi. Io credo che anche questo è importante, no? Perché, come dire, sentirci, come dire, aiutati, da coloro che hanno provato a credere, che hanno avuto difficoltà come le nostre, maggiori o minori, pensate ai cristiani e fra l'altro anche qui, i nostri genitori, i nostri nonni, le guerre. E come hanno lottato per sperare e per aver fiducia in Dio. E hanno trasmesso questo a noi. Allora anche noi siamo chiamati a fare la nostra parte. Quindi nelle nostre angosce, no? Dice, nell'angustia gridarono al Signore. Noi dobbiamo avere il coraggio e la paresia di gridare al Signore nelle nostre angosce e dire: Signore, dove sei? Signore, salvaci. Questo è vita cristiana, è la nostra carne. Se questo non entra nella nostra vita cristiana, facciamo altro. Scusate lo sfogo, ma ancora sono nello sconforto di qualche giorno fa. Questo tempo è un vaglio. Io credo a questo tempo un vaglio. E anche la Chiesa che in tante cose sta andando in crisi, sta passando, però credo che anche qui quello che ci dice la Scrittura, un resto. Un resto. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo. E dice: fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma anche per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana, se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo è una creatura nuova. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Molto bello questo passaggio della seconda lettera. Ricordo la vecchia traduzione che mi piaceva, per la prima frase, in cui Paolo nella vecchia traduzione veniva reso così, no? L'amore di Cristo ci avvince. Qui è stato tradotto con ci possiede. Va bene, ma ci avvince come se no, quando qualcosa ci prende ed è più grande di noi, però ci prende, non per farci del male, ma qualcosa di bello ci ha vinto, qualcosa che ci ha stupito, qualcosa che non ci aspettavamo e ci ha conquistati nell'amore. Che cosa? Che lui è morto per tutti. Cioè ha amato questo nostro mondo fino alla fine, dando la sua vita. Dove noi sappiamo che rispetto a tante situazioni ci verrebbe da dire: senti, ma chi me lo fa fare? No? Per cui c'è la tentazione sempre di un ritrarsi. Da quello che possono essere le nostre responsabilità civili, politiche, anche poi a livello anche più piccolo, nelle nostre comunità ecclesiali, uno dice: ma. Allora, questo pensiero che invece uno ci ha amati fino alla fine, morendo, dando la vita. E questo è che l'amore di Cristo, no, che è morto per tutti, ci prende il cuore, per cui impedisce di lasciarci andare alla disperazione. C'è l'angustia, c'è lo scoraggiamento, come dire, quel poco d'esperienza e anche più che possiamo aver fatto dell'amore del Signore, della sua parola, della sua forza di morte e risurrezione, ci impedisce di lasciarci andare completamente allo scoraggiamento. E quel momento che ho avuto settimana scorsa, grazie al Signore l'ho superato, perché stasera sono qui, no, a parlarvi con voi, a continuare, no? Cioè, avrei potuto... questa è un po' una battuta, ma però dice in fondo anche qualcosa che possiamo tutti noi sperimentare, no? Allora è l'amore del Signore che diventa quell'argine che in qualche modo ci impedisce di lasciarci andare completamente, di lasciarci vincere non dall'amore di Cristo, no, ma dalla morte. E allora e lui è morto per tutti, ci ha amati fino in fondo questo amore, perché la nostra vita nella fragilità e nelle tempeste possiamo viverla non soltanto per noi stessi, vedete, in modo individualista e chiuso, ma noi stessi con gli altri, attraverso di lui, attraverso di lui. Quindi è anche bello questo, no? Perché l'incontro con l'autentico, con il Signore, ci apre agli altri, perché fra l'altro, come sappiamo, ci potrebbe essere a volte la tentazione di una religiosità rifugio che ci fa un guscio, no? Protettivo, dove gli altri meno stanno meglio è, ma non è l'autentica esperienza del Dio della vita, no? Che ma dice appunto, non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro, e attraverso lui per gli altri. Così che il nostro sguardo sugli altri cambia. Qui è la maniera umana, sembra un po' la maniera carnale, cioè la maniera di colui che pone la propria fragilità come assoluto della propria vita, la propria fragilità, il proprio ombelico come idolo della sua vita, per cui vive per difendere se stesso e basta, e non ha altri motivi per vivere. E allora no, l'essere in Cristo ci permette di avere uno sguardo liberato dall'idolatria di noi stessi, per poter coglierci con gli altri, guardare l'altro attraverso Cristo come un uomo, una donna, come noi. È chiamato a essere in Cristo fratello e sorella. E allora questo significa rinascere, bello, no? Se uno è in Cristo, allora rinasce, è una nuova creatura. Vedete, l'età passa e abbiamo sempre più bisogno di aiuti, anche di medici, eccetera, e dall'altra parte c'è anche un rinascere in Cristo. Molto bello, una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuovo. Per cui quel brano del Vangelo che abbiamo letto per me è un po', vedete, un po' il capitolo 4 di Marco e il capitolo sulla fede in Gesù. Questa fede in Gesù che viene chiesta e dall'altra parte è qualcosa che la possiamo fare anche perché lui si mostra affidabile, ci viene incontro in tanti modi, come un seme che viene piantato, viene gettato nel nostro cuore. Ora ricordate la parabola dei terreni, ora duro di pietra, ora pieno di preoccupazioni, i rovi, ora arido, come a volte possiamo essere, ora un po' più disponibile, no? Per cui questa parola di Dio è come un seme che può penetrare nel nostro cuore, toccarci e aiutarci a credere in Lui e a far fiducia in Lui. E allora, ecco, questo ultimo brano del capitolo 4 è proprio, come dire, un test su quello che nel resto del capitolo si è detto, no? Attraverso le parabole. È un test che non viene superato dai discepoli, no? Loro vanno in una barca, probabilmente la barca di Pietro, non viene detto, nella barca, si parla di una barca. Andate a vedere su internet, sicuramente ci sono delle foto della cosiddetta barca di Pietro, cioè nel senso che un po' di anni fa, credo 30-40 anni fa, in una estate di particolare siccità, il lago di Tiberiade in Israele si abbassò così tanto che fu ritrovato un barcone. Gran parte, molto interessante, un barcone del primo secolo. Fecero le analisi con il carbonio 14 e risultò appunto del primo secolo, per cui la notizia, la barca di Pietro, è un barcone del primo secolo. Certamente interessante perché ci dà un'idea di come doveva essere la barca di Pietro. Poi è stato sistemato, è stato tenuto molto tempo in un liquido, naturalmente adesso non sono esperto, per far consolidare questo legno e oggi è visitabile in un kibbutz, museo kibbutz, sul lago di Tiberiade. E allora questi barconi che navigavano, non lo passavano, si navigava sotto costa e quindi è bello che lo presero com'era. Lo presero com'era. Questo Gesù, poi bisogna prenderlo così com'è, che mica ci convince in tutto, noi lo vorremmo anche un po' diverso, no? Chi lo vuole con i capelli biondi, chi lo vuole con gli occhi azzurri, chi lo guardo, o lo vorremmo che ci desse tutte le soluzioni e risolvesse tutti i nostri problemi. Però le persone bisogna prenderle, gli altri, così come sono. Questo lo sappiamo nelle nostre relazioni, cioè fra marito e moglie, con i figli, a volte con gli amici, nelle relazioni importanti, no? E anche Dio, che si mostra in Gesù, lo si prende così com'è, cioè nel senso anche con quelle cose che rimangono aperte nella nostra relazione con lui, che non è mai una relazione tranquilla, ha le sue problematicità. E allora ecco, no, con lui ci fu una grande tempesta di vento. Effettivamente, ancora oggi sul lago di Tiberiade ci sono a volte delle forti tempeste di vento, perché il lago di Tiberiade è 200 metri sotto il livello del mare. E i venti che arrivano dal nord-est, dalla Siria, dalle alture del Golan, che arrivano sui 600, adesso esattamente non ricordo il punto di massima altezza, sopra il livello del mare, quindi il lago del Tiberiade è 200, meno 200, quindi quando arrivano sul lago precipitano e ci sono dei momenti di mareggiata forti. E allora c'è questo vento che tanto forte, una tempesta, le onde si rovesciavano nella barca, per cui col rischio che la barca affondasse, ed egli se ne stava a poppa e dormiva sul cuscino. Interessante, no? Perché il Signore a volte sembra che dorma. C'è un salmo che dice: Signore, cosa fai? Dormi? Mentre la tua vigna è devastata. È un salmo, noi dovremmo anche leggere i salmi, anche leggerli direttamente dalla Bibbia, perché ci sono, se voi leggete dalla liturgia delle ore, non leggerete quelle parti che sono tagliate, censurate, che sono invece quello che pensiamo quando siamo incazzati, Per cui bisogna leggerlo nella Bibbia perché quelle parti ci dicono e sono parola di Dio, cioè sono parola che Dio accoglie, vuole che noi gli rivolgiamo, anche quelle. E allora a volte il Signore sembra che dorma. E allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Cioè, non ti importa di noi? Se da una parte l'amore di Dio ci avvince, di Cristo ci avvince, a volte non ci sentiamo amati. Come dire, in quel dire: Signore, ma dove sei? Ma veramente ti vuoi bene? C'è l'uno e l'altro. C'è l'uno e l'altro, no? Credo che questo a volte anche nelle relazioni affettive, adesso qui siete tutti ammutoliti, vedo alcune coppie, ma non naturalmente, non pu... ma penso che a volte vi sarete domandati, ma l'altro, l'altra, mi vuol bene veramente? Dei dubbi ci saranno stati. Capita anche nei cammini di solitudine, di dire ma... E anche con Dio. Però la cosa bella è che i discepoli glielo dicono. Gli dicono, maestro, ma non ti importa che moriamo? Si destò, minacciò il vento e disse al mare, taci, calmati. Il vento cessò, ci fu grande... Vedete, una parola che vince la morte. Perché il mare, la tempesta, le grandi acque, no? Ci sommergevano fiumi impetuosi, acque di morte, tante volte i salmi dicono, no? Allora c'è una parola che il Signore pronuncia più forte della morte, no? Anche noi possiamo, nelle nostre tempeste, e forse anche questo, dovremmo anche leggere di più la Bibbia, leggere i Salmi ogni giorno, leggerne uno, anche se poi non lo comprendiamo pienamente, ma avere una familiarità con un po' di più di parola di Dio. Perdiamo tanto tempo in cose inutili, le serie televisive, di cui tante volte tutti seguono le serie televisive, e ore e ore passate davanti alla televisione. E un po' di lettura di parola di Dio non ci farebbe male, anche perché questa parola letta ci entra pian piano nel nostro cuore e può sostenere la nostra fiducia, la nostra fede, la nostra relazione con Lui. Vedete, avete paura? Non avete ancora fede? Sì, Signore, abbiamo paura, la nostra fede è fragile, è piccolina. E furono presi da grande timore. Vedete, un maestro che ci sta, ci rimanda le cose e sta con noi. Sta nella nostra barca. Ecco, allora, con questo invito a spot pubblicitario a favore della parola di Dio, da leggere, anche quest'estate, dato che magari non faremo il viaggio in Spagna, non andremo da altre parti, in Terra Santa, eccetera, eccetera, magari starete un po' più a casa o al mare, non lo so, in campagna, leggete un po' di più di parola di Dio, scusate se faccio il prete proprio adesso, però credo che ci sta.